Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Il podcast Alto Adige Cultura oggi parla dei pericoli di internet, proponendo la registrazione della presentazione del libro Le reti nella rete, dell'autore Michele Facci, tenutasi il 4 febbraio 2011 al Centro Culturale Don Bosco di Bolzano. È passato un anno, tuttavia il tema è di grande attualità. Si tratta di un vademecum su come riconoscere e proteggersi dai pericoli di internet attraverso un utilizzo più responsabile delle nuove tecnologie. Nell'ordine sentirete gli interventi dell'autore Michele Facci, dell'ispettore Mauro Berti della Polizia Postale di Bolzano e del dirigente scolastico trentino Aldo Gabbi. Buon ascolto.
Grazie. Prima di tutto al circolo, alla provincia, al comune, a tutte le persone che hanno aiutato alla realizzazione di questa serata, ma anche e soprattutto a voi che siete venuti. Partirei proprio da qui, nel senso che muoversi, no? Uscire di casa per venire a ascoltare una presentazione di un libro che parla dei pericoli di internet è una cosa un po' strana, se volete. Non ci sono tantissimi libri, no? Che ci parlano dei pericoli di internet, anche se internet lo usiamo, no? lo usiamo tutti i giorni, lo usiamo tanto, a volte lo vorremmo usare ancora di più. E però talvolta, no, registriamo un po' dalla cronaca, dagli amici, dalla televisione, che nascono anche dei problemi. Problemi di che tipo? Ce ne sono tanti. Da quelli, se volete, più banali forse, quindi i cosiddetti furti, semplicemente, no, di identità, quindi ci rubano i dati per accedere alla banca, ci rubano la password, questa parolina chiave per entrare nella nostra posta elettronica, oppure pericoli un pochino più nascosti forse, però a volte anche più potenti, ovvero ci troviamo una fotografia, parlo soprattutto ai ragazzi magari, no? Una fotografia fatta dall'amico che è andata a finire su internet, su Facebook, e magari noi non volevamo, oppure scopriamo che abbiamo 500, 200, 1000, non lo so, contatti, perché non mi piace chiamarli amici, contatti, su questo Facebook, che poi magari vediamo anche bene cos'è, e poi però magari per strada ne salutiamo 50, 100, però abbiamo qualcuno che è un nostro amico su Facebook e magari salutiamo poco poi per strada. O peggio ancora, mi racconta una mia studentessa, o meglio, mi ha fatto questa domanda, che mi ha fatto anche molto sorridere, perché lei mi diceva, io ho lasciato il mio amoroso, il mio ragazzo, il mio fidanzato, però mi dispiace perché siamo amici su Facebook, e quindi lui continua a vedere tutto quello che io scrivo nella mia bacheca, no? E quindi come faccio, no? Vedo poi qualcuno che fa queste espressioni, quindi vedo che immagino siano cose che succedono. Perché giustamente un tempo lasciavo l'amorosa, basta, no? Oggi lascio l'amorosa, ma l'amorosa può raggiungermi ancora sul cellulare, può raggiungermi ancora con il computer attraverso le email, può raggiungermi su Facebook se ce l'ho, su Netlog se ce l'ho, su Messenger se ce l'ho, cioè apro molti canali. Ma entriamo un po' nello specifico, perché questa è una cosa interessante. Gli studiosi tradizionalmente sostengono che ogni persona può avere al massimo 150 conoscenze, dove per conoscenze intendo conoscenze che vengono portate avanti, quindi dall'amico al familiare, ma magari anche al farmacista, al pizzaiolo, però insomma 150 è il numero di persone che la nostra mente più o meno riesce a gestire. Scopriamo però che su Facebook... Posso chiedervi quanti amici avete? Vedo qua i giovanotti. Dai, quanti ne avete?
300.
300?
120.
300?
Io 15.
15? Questo accade per un fenomeno molto semplice. Cioè, tendiamo a ragionare così. Se posso, allora lo faccio. Cioè, se mi chiede l'amicizia quella tal persona che magari non conosco benissimo, ma è amico dell'amico, oppure meglio, se questa tal persona è amico dell'amico dell'amico della ragazza che mi piacerebbe contattare, subito accettiamo l'amicizia. E quindi ci si trova ad avere molti contatti. Talvolta però succede che abbiamo, attraverso l'uso di questa tecnologia, abbiamo una sorta di abuso. Cioè, capita che qualche ragazzo perda l'anno scolastico perché passa le notti a giocare al computer. Capita che ci siano persone che dedicano più tempo e più spazio alla loro vita sul computer piuttosto che andare magari a vedere di persona i loro amici, i loro compagni. E questo diventa un pochino un problema. Capita anche, giusto o sbagliato che sia, legale o illegale che sia, capita che un domani i datori di lavoro che vi devono assumere non guardano più il vostro curriculum vitae, quello che avete studiato, la vostra esperienza lavorativa, ma magari vanno anche a vedere cosa esce di voi su internet. Perché? Perché magari Vodafone ha bisogno di un agente, ovviamente Vodafone potrebbe essere Team, qualsiasi altra azienda, o da vestire, di scarpe, quello che volete, ha bisogno di un rappresentante e vi vuole assumere. Bom. Il cliente potenziale, io, cerco il nome di questo rappresentante su Google, perché ormai si fa così, no? Cioè, poche sono le persone che usano ancora l'elenco telefonico, no? E magari mi esce il nome dell'azienda, ottimo, però magari subito sotto mi esce il suo video di lui ubriaco la sera di 2 anni fa. Questo l'azienda lo legge male. Giusto o sbagliato che sia, è un dato di fatto. Sono stato a un convegno dove si parlava proprio di selezione del personale e ci dicevano quanto effettivamente chi fa selezione del personale dà peso anche a questo. Questo è un dato di fatto. Cioè il fatto che le tecnologie siano così presenti nella nostra vita è proprio un dato di fatto, che però non deve farci disperare, perché le tecnologie sono una cosa bellissima. Io ho vissuto 4 mesi a Londra e tutt'oggi, grazie a Facebook, posso rimanere in contatto con i miei amici che sono a Londra. È una cosa bella. Però ecco, così arrivo anche al libro. Una frase del libro dice: Internet può talvolta avvicinare persone lontane, e questa è una cosa molto buona, ma può anche allontanare persone vicine. Cioè, se ci troviamo la sera in casa dove un figlio è in camera col cellulare, l'altro figlio è alla televisione, l'altro figlio è su Facebook, il papà si guarda la partita e la mamma alla telenovela, forse qualche problema c'è. Forse manca qualcosa, no? Allora, va bene se usiamo internet per, come dire, sfruttare quello che la tecnologia ci dà. Un pochino meno bene se usiamo internet e le tecnologie per in maniera inconsapevole e quindi per valorizzare di più il nostro rapporto con la tecnologia piuttosto che quello nel mondo vero, nel mondo reale. Il libro in qualche modo vuole fornire un po' una panoramica di quelle che sono tutte le problematiche legate al mondo di internet. E ho dedicato questo libro non alla mia amorosa, di questo ci è rimasta molto male, tra l'altro, l'ho dedicato alle veline del web. E chi sono per me le veline del web? Sono tutte quelle persone, anche i maschi in realtà, che usano le tecnologie in generale, quindi il cellulare, la macchina fotografica digitale, piuttosto che Facebook, eccetera, in qualche modo per aumentare in maniera molto forte la loro visibilità. Cioè, mi faccio la foto davanti allo specchio, magari in una posa un po' particolare, ne troviamo a migliaia su internet, perché così tutti poi vengono a vedere il mio profilo, perché così ho più visite, perché così ho più amici. Questo è un fenomeno che succede e che è abbastanza spiacevole. Oppure faccio il bullo, e l'abbiamo sempre fatto il bullo, anch'io, quando le medie, le mie bravate, l'ho sempre fatte, Ma oggi ti filmo anche e ti metto su internet. Allora succede che queste tecnologie, adesso le chiamiamo in un altro modo, invece che tecnologie le chiamiamo per quello che davvero sono, mezzi. Esattamente come l'automobile. Cioè, queste tecnologie sono semplicemente degli strumenti. Ora, l'automobile è uno strumento che è molto pericoloso. Badate bene che ci sono migliaia e migliaia di vittime morti sulla strada ogni anno. Eppure, non c'è nessuna legge e nessuna famiglia che vieta drasticamente l'uso della macchina perché potrebbe essere pericoloso. Diversamente, invitiamo tutti a rispettare il codice della strada, ad andare piano, ma non tanto appunto perché c'è la legge che ti dice no, vai piano, ma perché è meglio che vai piano, ad allacciarti la cintura, a fermarti al semaforo rosso. Stessa cosa dovrebbe funzionare con le tecnologie. Sono mezzi, hanno anche dei pericoli, ma hanno anche delle potenzialità molto valide. Si tratta solo di imparare ad usarle bene. Come facciamo ad usarle bene? Beh, allora vi racconto questo episodio. Io insegno informatica in un paio di scuole e un giorno io poi uso molto le tecnologie e quindi con i miei ragazzi mi scrivo col computer, no? Un giorno una mia studentessa non era a scuola e proprio quel giorno avevo fissato la data della simulazione dell'esame. E quindi mi dispiaceva non averla avvisata, al che ho scritto il suo nome su Google nella speranza di trovare un suo recapito, una sua mail, no? Per poterle scrivere e dirgli guarda, preparati perché la prossima volta faccio il tema. Perché non mi fido molto del fatto che i ragazzi poi glielo dicano, no? Ho trovato il suo indirizzo email. L'ho trovato all'interno di questa pagina in cui non c'era solamente il suo indirizzo email, cioè per intenderci il modo, no? Per contattarla. C'era anche una fotografia, bella grande proprio, cioè una testata di fotografia, che era un pochino troppo spinta. Cioè era da calendario, io oserei dire. Allora io ho preso quella fotografia, l'ho stampata, ne ho stampate 20 copie in realtà, sono arrivato in classe, l'ho chiamata alla cattedra e le ho detto scusa, posso distribuirla ai tuoi amici? E lei chiaramente scioccata, ma come ha fatto ad avere? Ma non esiste, non può distribuirla, mi vergogno, la mia classe. E io gli ho detto, ma scusami, ti vergogni dei tuoi compagni di classe e non ti vergogni del fatto che questa stessa fotografia può vederla al mondo intero? E però lei lì, anche un po' triste, mi ha detto, ma io non ci avevo pensato. Perché allora a me piace mettere sulle fotografie, però magari la mettevo di me al parco con le amiche. Di me mentre, cosa ne so io, faccio pallavolo, che giocavo a pallavolo. Di me in giro con gli amici, insomma, no? Però magari non di me in quella posa davanti allo specchio, no? Allora poi io ovviamente gli ho spiegato, gli ho detto, guarda, allora mi raccomando, togliela, rendi chiuso quel profilo in modo tale che non lo possano vedere gli altri, gli ho dato le foto, le ha strappate in 5.000 pezzi, e però tutto si è risolto. Ma siamo passati nel mondo reale. Allora, su questo, cioè, gli ho fatto capire stampandola che è così. Su questo vi faccio vedere un video decisamente interessante.
Quando metti una tua immagine online, non puoi più tornare indietro. Tutti possono vederla. La tua famiglia, i tuoi amici, chiunque. Posta con la testa.
Attenzione che il video non dice non mettere la fotografia, dice fallo con la testa. Cioè non vi dice non dovete pubblicare fotografie, vi dice fallo con la testa. Quindi se metti su una fotografia, mettila, non c'è nessun problema, però mettila in maniera responsabile. Metti qualcosa che non ti crei problemi, perché una volta che l'hai messa su, non hai più garanzie. Facebook è molto furbo, mi verrebbe da chiedervi questo. Quando vi siete iscritti, più o meno consciamente, avete fatto un piccolissimo click dicendo ho letto e ho accettato l'informativa sulla privacy. Domanda, l'avete letta? Qualcuno l'ha mai letta? Bene. Leggerla è fondamentale perché loro in una frasetta molto serena, in fondo, scrivono nonostante le leggi, nonostante le misure di sicurezza, nonostante le impostazioni che voi mettete, noi non vi possiamo garantire nulla. Non possiamo garantirvi che qualcuno vi rubi poi quei vostri dati. Non possiamo garantirvi che quei dati non diventano di dominio pubblico. Non possiamo garantirvi che qualcuno, qualche cracker, come si chiamano, vada a rompere le mie misure di sicurezza. Quindi, una volta che lo so questo, bene, io Facebook ce l'ho, lo uso anche per lavoro, trovate se volete la mia pagina Pericoli di Internet su Facebook, lo uso molto, però non vado a pubblicare cose che potrebbero in qualche modo crearmi problemi. Cioè pubblico tutto quello che potrei anche esporre qua, riempire questa sala, perché so che chiunque potrebbe vedere quelle cose non rimarrebbe infastidito né offeso, non mi creerebbe problemi. Quindi in realtà faccio su Facebook esattamente quello che faccio nella vita normale. Però non succede questo realmente, perché a volte dietro lo schermo di un computer ci sentiamo un pochino più sicuri. Perché allora il ti amo glielo mandiamo via messaggio, ma magari in faccia non glielo diciamo. Su questa tematica si aprirebbe un altro capitolo, che tra l'altro ne approfitto per ringraziare la dottoressa Serena Valorzi, che è psicologa e psicoterapeuta, che peraltro è anche iscritta all'albo qui a Bolzano, quindi è di casa. E lei prima di tutto lei ci fa riflettere sul tema dell'abuso e della dipendenza, cioè ci sono persone che sono proprio dipendenti clinicamente da queste tecnologie. Ma a parte quello, ci fa riflettere anche sulle emozioni che veicoliamo attraverso le tecnologie. E questo è un tema importante, un tema molto interessante. Perché vedete, io nel libro in qualche modo spiego cosa sono queste comunità, le community, spiego come funziona un social network, spiego cosa sono i vari servizi della rete, no? Però di fatto, in realtà, la rete non è altro che un ulteriore strumento per veicolare tutto quello che l'uomo ha sempre fatto. Cioè l'uomo ha sempre cercato gli amici, ha sempre cercato la relazione, l'uomo è un uomo sociale. Ha sempre cercato anche di fare il bullo, se volete, no? Di rischiare. Va bene, ci sta. Qual è il problema? Che internet potenzia tutto, nel bene e nel male. Per cui, un altro relatore con cui ho il piacere talvolta di fare delle conferenze, che è Fabio Pipinato, un giornalista, lui mi spiega, guarda che grazie a internet io sono in Egitto, piuttosto che in qualsiasi altra parte del mondo, scatto una foto in un secondo, quella foto è su internet e io faccio cronaca. Vero, questa è una potenzialità. Attenzione però, perché allo stesso tempo ho un problema, ho una foto sbagliata, ho un pericolo, quel pericolo viene elevato all'ennesima potenza. È una bella domanda. Perché nella vita reale queste cose non le permetteresti mai? E invece su internet questo succede? C'è una bella domanda, no? Perché lo lasciamo accadere? Perché vedete, a volte non è difficile, cioè prevenire questi problemi è semplicissimo. Io a volte mi chiedo, perché le ricerche ci dicono che un bambino su tre, dai 6 ai 9 anni, chatta, cioè chiacchiera con il computer da solo? Questo mi colpisce molto. Perché abbiamo bambini di 8 anni con il cellulare, la connessione ad internet e la fotocamera, la videocamera? Ecco, su questo, e qui concludo, poi lascio la parola ai miei colleghi relatori, su questo invito sempre a fare questo pensiero. Io, seppure sono molto giovane, sono un nativo digitale anch'io, se alle scuole medie avessi voluto portare a scuola tutto quello che portano oggi i nostri ragazzi con questo, avrei dovuto arrivare a scuola con un camion. Cioè, rendiamoci conto, quando io studiavo, portare tutto questo avrebbe significato portare una videocamera, che al tempo erano quelle grandi che si mettevano sulla spalla, una macchina fotografica, che erano quelle con rullino, anche quella abbastanza grande, un'agenda, un Walkman, che era il mangiacassettine, insomma, con tanto di cuffietta, un cellulare, un piccolo cellulare, c'erano, ma erano cabine telefoniche, un blocco note, un navigatore, che al tempo in realtà non so neanche se c'erano, un blocco fotografico, una sveglia, piuttosto che dei libri vedo, una torcia, cioè un mondo di cose. Gli insegnanti mi avrebbero sparato proprio, cioè non mi avrebbero neanche lontanamente fatto entrare. Oggi però questo è. Allora dobbiamo imparare a gestire questa cosa, va benissimo che ci sia, bisogna gestirla, bisogna imparare ad usarla. Chiudo con l'ultimo video che è molto più vero secondo me, cioè è quello che succede, un episodio, uno dei tanti, che succede tra i ragazzi di oggi. Questo video è molto concentrato, però ci fa vedere tante cose. Prima di tutto ci fa vedere i tempi e la velocità con cui i giovani di oggi comunicano. Ci fa vedere come si comunica, cioè in realtà erano tutti in luoghi diversi e si scrivevano botta risposta molto velocemente attraverso il computer. Ci fa vedere quanto può far star male davvero una cosa che succede nel mondo di internet. Perché non è che perché succede su internet allora non ci ferisce, anzi, a volte ci fa più male che nel mondo vero. A volte offendere una persona dietro il computer può far più male, e anche da un punto di vista legale può avere delle implicazioni leggermente diverse, che di persona. Questa era un po' una panoramica che ci tenevo a portare proprio per aprire delle porte, aprire dei pensieri, farvi capire che in realtà questo è un libro, se volete, banale, nel senso che è proprio una panoramica, è un racconto di quello che c'è oggi su internet. Ma dobbiamo passare dalla consapevolezza se vogliamo costruire tutto il resto. Bene, lascio la parola, non so chi, Mauro Berti, allora, della Polizia delle Comunicazioni, e grazie per l'attenzione.
Bene, buona serata a tutti. Sono molto contento di essere qui questa sera a parlare del libro di Michele. Sono contento per più motivi. Allora, il primo di tutti è perché questo è un libro che contribuisce in modo determinante a fare quella che io amo definire la cultura nell'utilizzo corretto di questi strumenti. Premetto una cosa, lo so che può sembrare una cosa strana, che un uomo delle istituzioni, un uomo che vi parla in divisa, non vi parli di legge, non vi parli di divieti, non vi parli di cosa che non si deve fare con l'aiuto di queste tecnologie. Non è questo il modo, secondo me, di educare, non è questo il modo di contribuire a portare cultura in questo campo. Vedete, noi dobbiamo sviluppare un nuovo sistema di approcciare le tecnologie. Questo è un libro che inizia ad andare in questa direzione. Dobbiamo sviluppare quello che io amo definire il senso critico. Cosa vuol dire? Vuol dire riuscire a utilizzare uno strumento e riuscire a capire che dietro quello che c'è scritto su una pagina web, dietro il messaggio di un post su un social network, su un forum, su un blog, eccetera, eccetera, e quello che è una fotografia, quello che è una mail, può o meno nascondere una problematica. Io, e anche questo libro va in questa direzione, non sto qui a specificare, attenzione, i social network hanno questo problema, no, perché sviluppare il senso critico non è spiegarti in modo specifico qual è il problema di quello strumento, ma sviluppare il senso critico è iniziare ad analizzare anche una nuova piattaforma di comunicazione, vuol dire analizzare anche un nuovo sistema di dialogo senza che nessuno ce lo spieghi prima e riuscire ad intraprendere ciò che funziona e ciò che non funziona, perché queste tecnologie sono in continua evoluzione. È inutile soffermarsi su una singola sistema di comunicazione quando domani mattina quel sistema è già vecchio. Ecco perché bisogna contribuire a portare cultura in questo pianeta, in questo mondo, in questo spaccato. Allora, parole nuove entrano, ovviamente. La prima che mi sembra importante inserire è i nativi digitali, un concetto nuovo. I nativi digitali sono le persone come il dottor Michele Facci, cioè persone che nascono con questa tecnologia, persone che, come i nostri figli, ovviamente, e hanno a disposizione da sempre queste tecnologie e quindi riescono a rapportarsi, riescono a pensare, riescono a utilizzarle con una velocità incredibile. Un altro concetto importante è il digital divide. Quindi una fascia generazionale, cioè la nostra, quella di noi genitori, di noi adulti, noi educatori, che conosce queste tecnologie così poco e non riusciamo a stare accanto ai nostri ragazzi. Non riusciamo. Ci sono concetti nuovi, tipo ce n'è uno che mi sta particolarmente a cuore, che rispecchia più la responsabilità più della competenza. Esce da questo testo, esce da questo libro. È più importante essere responsabili nell'utilizzare che essere competenti nell'utilizzarlo. Questi sono i concetti nuovi che stanno nascendo e questi sono i concetti di cui dobbiamo discutere, di cui dobbiamo approfondire, di cui dobbiamo portare in giro. Questi sono gli elementi importanti. Quindi iniziare a sviluppare questo tipo di concetto. Vedete, il palcoscenico che io occupo a livello operativo mi permette di nutrirmi di dati, come tutti voi, nei giornali, della rete, eccetera, eccetera, ma anche dei dati che naturalmente entrano perché, come querele, come notizie di reati, come notizie in ogni caso di qualcosa che non funziona e che ci succede nella cittadinanza che stiamo, tra virgolette, amministrando, a cui stiamo vicini. Ci sono delle cose che ci stanno spaventando. Allora, torniamo un passo indietro. Uno dei video presentati era posta con la testa. Mi fa riflettere questo. Perché il concetto che ciò che io metto nella rete, che sia una fotografia, che sia un messaggio o un'affermazione sul mio professore, sul mio amico, eccetera, eccetera. Quindi il concetto di ciò che io metto nella rete sia una cosa chiusa tra me e i miei pochi o tanti amici di Facebook o del gruppo di lavoro, è un concetto sbagliato. È un concetto sbagliato. Una volta che noi mettiamo un qualsiasi dato nelle reti, qualsiasi, il nome, il cognome, la mail, il numero di telefono, la fotografia erotica, in qualsiasi rete, attenzione, anche tra cellulare, perché col vicino di banco ci si scambia la fotografia magari della compagnetta un pochino erotica, e non siamo più proprietari di quel dato. Questo dobbiamo iniziare a inserirlo nel nostro bagaglio culturale. E da qui poi la riflessione: cosa conviene mettere nella rete, cosa non conviene mettere nella rete. Vi faccio alcuni esempi che sono banali. La squadra mobile di Trento arresta un giorno. Guardate il passaggio, ve lo sottolineerò in alcune volte. Qualcuno mi dice, non io vi racconto, cito le fonti. Ecco un primo passaggio culturale che bisogna iniziare ad inserire nella rete. Non prendo, copio, incollo, inserisco le cose di altri, le faccio mie. No, cito le fonti. Rispetto, quindi, etica. Queste sono le parole nuove che devono andare nella rete. La squadra mobile di Trento arresta due ladri che di mercoledì durante il giorno vanno e rubano in una casa. Quando li arrestano dico, ma perché proprio durante il giorno? Perché abbiamo visto sul profilo di Facebook del proprietario della casa, che è del nostro amico, che andava a sciare a Campiglio tutto il giorno, quindi la casa era libera. Guardate, un semplice messaggio banale, ci si mette d'accordo con gli amici su cosa fare, può essere letto, interpretato anche da altre persone e si gira contro di noi. Queste sono le cose che ci devono far riflettere. E quindi da qui capire esattamente che cosa mettere nella rete. A me, per esempio, succede questo. Ho un'amica che ho riconosciuto, ho rincontrato con Facebook dopo tanti anni, la quale mi manda i baci, i bacioni, quei labbroni giganteschi, un'applicazione di Facebook. E io tutte le mattine accendo entro nel mio profilo e cancello velocemente questo, perché il mio profilo viene visitato da ragazzi giovani, da professori, da studenti, da educatori, eccetera, eccetera, e quel bacio non mi rappresenta. Quella particolare cosa, che sia poi un'affermazione, che sia poi un concetto, che sia poi un'applicazione, in realtà non mi rappresenta. Quindi un altro concetto che deve entrare, ciò che io posto nella rete, ma in qualunque luogo della rete, deve rappresentarmi. Devo pormi queste domande. Un dirigente di un'azienda mi diceva che per assumere delle persone, aveva fatto il casting, aveva fatto in colloqui, e alcuni di questi giovani erano stati scartati per ciò che c'era sul profilo del loro social network. Io lo so, come lo sapete voi, sentite che parolone grosso, è anticostituzionale essere scartati per il mio credo politico o religioso. Però non ce lo diranno mai. Ci diranno: abbiamo preferito un altro. Quindi queste attrezzature, se utilizzate in malo modo, in realtà si girano contro di noi. La problematica che abbiamo è ampia, è grande. Non c'è cultura in questo, e noi adulti non siamo in grado di trasmettervi cultura, non siamo in grado di trasmettervi valori. Quella normale trasmissione che arriva da padre, da madre in figlio. Io penso sempre all'effetto, al collaterale mondo dell'autovettura, no? Cioè un ragazzino di 4 anni che non sa leggere, che non sa scrivere, che non conosce quindi l'esistenza del codice della strada, sa che mamma e papà si fermano al semaforo perché qualcuno gliel'ha spiegato. Qualcuno gli ha trasmesso automaticamente questo tipo di cultura. In questo settore non c'è questo. In questo settore non riusciamo a muoverci. E allora lo spaccato che troviamo davanti è spaventoso. Troviamo ragazzini di 12, 13, 14 anni che hanno profili su Facebook o sui social network in genere con migliaia di contatti. Ma se io fossi un pedofilo, cosa c'è di come strumento se non quello per antonomasia per cercare di avvicinare un ragazzo? Ho la sua fotografia, so quanti anni ha, so dove abita, dove va a scuola, se ha tanti amici, tantissimi, a migliaia addirittura, 1200, 1500 ne abbiamo trovati, a 12 anni, capisco che sta spesso in rete, il controllo a casa non ce n'è, ovviamente i profili sono aperti, per cui riesco ad avere contezza di tutte le informazioni, ciò che gli piace, ciò che non gli piace, perché era un profilo di un amico che gli piace, un attimo, copia e incolla di una qualsiasi immagine, gli piacciono ragazzi biondi, mori, prenderò quella e inizio ad avvicinarlo. Cioè queste sono le cose che ci devono far riflettere. E specialmente a voi ragazzi dico che questa cultura non può partire se non da voi. Vedete, si dice tanto che l'importanza di stare vicino ai giovani, ai più giovani, quando navigano, per spiegare il disvalore sociale di determinati contenuti. È vero, ma a voi non si può stare vicini. A voi non si può dare un controllo alla vostra età. Deve partire da voi questa riflessione. Deve partire da voi questa battaglia, dove pian piano si iniziano ad inserire regole. Quando cito l'esempio che Michele ha fatto prima sulla sua, diciamo, scolara, che aveva creato un profilo, e parto sempre dicendo: il dottor Michele Facci mi dice, quindi cito la fonte, primo passaggio interessante. Secondo passaggio interessante che ha fatto Michele è stato: chiedo il consenso. Non volevo parlarvi di leggi, ma tra le tante che ci sono, ma secondo me è anche una questione etica ovviamente, c'è una che dice che i miei dati sono miei, nessuno li può utilizzare senza il mio permesso. Se qualcuno mi fa una fotografia, non in questo contesto, perché qui sono in un momento ufficiale e quindi non sono protetto da quella norma sulla privacy, ma quando sono a riposo, mi deve chiedere il permesso per poterla pubblicare, per poterla utilizzare, quella fotografia. E da qui parte la riflessione: quanti amici ho sul mio profilo? Quante fotografie ho di amici sul mio profilo al quale non ho chiesto nulla? Quindi devono partire queste pillole, deve iniziare lentamente ad inserirsi questi concetti nel mio comportamento in quel mondo. Cioè, bisogna ricordarsi di una cosa. Parliamo sempre di mondi virtuali, no? È tutto virtuale qui, no? Però quel mondo virtuale, quando ci dà un problema, non ce lo dà mai virtuale, eh? Attenzione, che si tratti di pedofilia, si tratti di una truffa, si tratti di qualsiasi altra cosa, quando quel mondo virtuale ci dà un problema, non ce lo dà mai virtuale. Ecco perché la nostra cultura deve iniziare a crescere. Vi esorto a riflettere sul cambiamento epocale che questi strumenti stanno portando a noi. Cioè provate a pensare, noi, con il dottor Gabi, siamo, assieme ai più adulti di voi, siamo gli ultimi prototipi di una generazione particolare, cioè quella che sapeva una cosa perché qualcuno ha deciso di dargliela. Ovvero, noi sapevamo una notizia, un fatto di cronaca, perché un giornalista, una serie di giornalisti, ha deciso di darci questa informazione. Voi siete i primi di una nuova generazione che ha a disposizione, come noi anche oggi ovviamente, una palla virtuale, che è la rete, soprannominata internet, ma è la rete, la grande rete, piena di informazioni. Però lì ci sono le informazioni giuste e sbagliate. Lì ci sono le informazioni che vanno bene per me che ho 40-50 anni, lì ci sono le informazioni del mio coetaneo che vive nel Medio Oriente, lì ci sono le informazioni per il terrorista, lì ci sono le informazioni per l'australiano, giovane, vecchio, le informazioni vere e le informazioni false. E io e voi e tutti quanti dobbiamo estrapolare le nostre informazioni, quelle che vanno bene per noi. Capite che è epocale il cambio? Quindi nessuno più mi dà l'informazione, ma io devo scegliermi in rapporto alla mia cultura, alle mie tradizioni, al mio credo religioso, al mio modo di essere, a come sono stato educato, devo scegliere ciò che va bene per me. E sapete qual è il miglior modo per non far conoscere un'informazione? Non è non darla, è annegarla in mezzo a miliardi di altre informazioni. Quindi il senso critico è fondamentale per riuscire a capire se quella informazione è vera, se quella documentazione che mi sto prendendo per lo studio, per esempio. Ci sono grandi discussioni se va bene studiare con la rete, se non va bene studiare con la rete. Allora, alcuni elementi bisogna cacciarli dentro in questa discussione. Se studio con l'aiuto della rete, imparo le cose che sono successe ieri sera. Se studio con l'aiuto dei libri, imparo le cose più recenti, sono di 5 anni fa. Però la nostra cultura, quella di noi persone più datate, tra virgolette, deriva da enciclopedia, quindi testi scritti, letti, riletti, limati per ogni fascia di età, certificati. La rete non ha nulla di certificato, nulla di certificato. E io incontro tanti ragazzi che studiano con Wikipedia, ma Wikipedia, se fate taglia e incolla, che non è studiare quello, ma se fate taglia e incolla ci sono parole che sono scritte sbagliate, concetti che sono sbagliati. Quindi il senso critico mi deve portare a dire sì, ok, questo è il messaggio che ne ho, ma lo devo parametrare con altri messaggi, devo approfondire in altro modo. Questa è cultura nel mondo del web, questa è cultura legata al mondo del digitale. Vi esorto a riflettere sulla dipendenza, la net dipendenza si chiama oggi, che non è una dipendenza da strumento, attenzione, è una dipendenza da informazione. Questi sono i nuovi concetti che entrano. Cioè io non sono dipendente dell'oggetto telefono, ma dalle informazioni che riesco a estrapolare, il navigatore, l'internet, piuttosto che la posta elettronica, piuttosto che i messaggi, piuttosto che la chiamata. Sono dipendenti da quello ormai. Questi sono i concetti che stanno entrando, che ci stanno disturbando. E su questi dobbiamo lavorare, su questi dobbiamo creare cultura. È importante, secondo me, capire un passaggio di questa tipologia. Cioè, proviamo a pensare a uno stagno pieno di pesci velenosi, che non vanno bene. Ci sono due sistemi per eliminarli. O li peschiamo tutti uno ad uno, oppure svuotiamo lo stagno. Immettere cultura in questo settore è come svuotare lo stagno. Più cultura riusciamo a mettere, ognuno nella propria fascia, meno volte ci troveremo di fronte a forze dell'ordine a denunciare un fatto, a denunciare qualcosa che non funziona, a denunciare qualcosa che abbiamo subito, qualcosa che magari abbiamo fatto involontariamente. Queste sono le problematiche che escono. Noi abbiamo in Trentino, perché io sono il responsabile dell'ufficio indagini pedofilia di Trento e quindi di quel settore ho un quadro abbastanza dettagliato. Abbiamo in Trentino ragazze di 12-13 anni che non escono da settimane da casa. Perché? Perché si sono fatte delle fotografie erotiche e le hanno date al fidanzatino come pegno d'amore, senza capire che quel dato, dato al fidanzatino, è uscito dal suo controllo, è uscito dal loro controllo. Il fidanzatino l'ha dato al vicino di banco quando il rapporto di amicizia si è rotto, al vicino di banco, al vicino di banco, al vicino di banco, nella classe, la classe a fianco, nell'istituto. E quanti genitori si mettono lì a dialogare con i propri figli, a dire, mi raccomando, non fare le fotografie erotiche, perché non bisogna farle. Quanti? Noi genitori in realtà non sappiamo nemmeno che cosa fanno i nostri figli con questi strumenti. Non abbiamo la più pallida idea delle potenzialità che hanno questi strumenti. Ecco perché la battaglia è una battaglia culturale. Lo so che può sembrare strano detto da una persona in uniforme, però vi assicuro, avere l'idea che quelle volanti telematiche, che sono fatte dalle forze dell'ordine, quindi anche dalle forze di polizia, ma non solo, da quelle volanti telematiche planetarie, fra il resto, diciamo, no? Abbiano la capacità di ridurre o di eliminare i reati in questo campo, è come pensare di è come pensare che un sottomarino che gira nell'Oceano Pacifico riesca a contare tutti i pesci che ci sono nell'Oceano Pacifico. La velocità con cui all'interno di questi pianeti virtuali si instaura un nuovo sistema di comunicazione, di chat o di una nuova lavagna, di una nuova bacheca, di un nuovo forum, è così veloce, la possibilità fra il resto di trasferire contenuti da una parte all'altra è così rapida e così viva che qualsiasi controllo si può fare è un controllo che non esiste. Guardate, il dettato giuridico ci viene un po' incontro, cioè consente alle forze dell'ordine e specialmente alla polizia delle comunicazioni, che fra l'altro qui a Bolzano mi permetto di dire esiste un ufficio che è tra i più quotati a livello italiano per la professionalità e la qualità del personale che vi ci lavora. E il dettato giuridico dà la possibilità di fare delle attività sotto copertura, quindi vuol dire entrare in quei mondi virtuali della rete per cercare di capire ciò che non funziona e prendere i cattivi. Però la possibilità di creare luoghi virtuali da un momento all'altro è così forte e così ampia che è una lotta impari. Ecco perché il personale della polizia, delle comunicazioni, non viene a dirvi attenzione, la legge dice questo, non potete fare quello. Viene a dire se alziamo la cultura in questo spaccato, in questo mondo digitale, è l'unico modo che ci può preservare. Quindi parole nuove, tipo, io lo so che voi ragazzi la conoscete poco, noi magari persone con più anni la conosciamo un po' di più, ma parole tipo legalità devono lentamente entrare in questo mondo. Cioè, non è possibile che di fronte al diritto d'autore si muoia in questo modo. Non è possibile che mi piaccia una canzone di un autore e scarico tutta la discografia di quell'autore, perché è come dire ho bisogno di una mela, voglio mangiarmi una mela, vado nel negozio e compro un intero camion di mele. Non ho neanche il tempo per ascoltarle tutte le canzoni che scarico. Quindi dei passaggi culturali, devo inserirli anche qui. Mi piace una canzone. Uno, mi documento se quella canzone è protetta dal diritto d'autore. Scopro che non è protetta dal diritto d'autore, me la scarico, senza problemi. È protetta dal diritto d'autore, inizio a comprare quella canzone e la compro a basso costo. Inizio a scoprire tecnologie nuove, vedi, streaming, queste piattaforme che non scarichi mai nulla, e scopro che riesco ad ascoltare tutta la musica che voglio senza mai violare la normativa sul diritto d'autore e non presto il fianco a controlli che nel momento in cui ci sono portano sanzioni che sono spaventose, che rovinano una famiglia. Cioè questi passaggi dobbiamo iniziare a inserirli, dobbiamo iniziare a parlare di queste cose. Dobbiamo iniziare a parlare di legalità anche, ragazzi. E ricordatevi, se non siete voi i primi ad inserire questi nuovi aggettivi in questo mondo, non li inseriremo mai, perché noi genitori, noi adulti, siamo così distanti da queste tecnologie. Guardate, per esempio, diamo in mano un telefono di questa tipologia qui, di terza generazione, un ragazzino di 10 anni, in 2 minuti riesce a farti un messaggio, archivia un nome nella rubrica, in 2 minuti riesce a farti una fotografia, riesce a inviare quella fotografia. Noi adulti, noi genitori, in 2 minuti siamo lì che leggiamo il manuale delle istruzioni. Cioè questo è lo spaccato che ne esce. Questo è lo spaccato che ne esce. Quindi questo passaggio culturale deve partire da voi giovani. Una grande, bella base di partenza è la lettura e l'analisi di questo libro. dove concetti di questa tipologia sono spiegati in modo semplice, senza inglesismi incapibili, senza tecnicismi incapibili, molto da bere molto velocemente, e questa è una prima grande base di partenza. Lascio la parola a chi viene dopo di me.
Io ho ascoltato le due relazioni di Michele e il dottor Berti, e non è che hanno toccato il problema nel vivo, e nel vivo è nella parte che deve far più riflettere. Io vorrei fare una passeggiata, ho preparato delle slide che servono più a me per tenere il filo che dire cose estremamente nuove. E Michele tempo fa, quando ho scritto il libro, mi ha chiesto di scrivere una piccola appendice sulla scuola. Ci siamo conosciuti a scuola, al liceo scientifico. A scuola io ho avuto anche dei problemi e mi sono rivolto anche all'ispettore Berti, di vario tipo, se ne è accennato, anche altri, comprese delle denunce, soprattutto per atti di prepotenza, quelli che chiamano bullismo, sono terrificanti. E quindi in quell'ambiente lì ho provato a buttare giù quelle che sono delle indicazioni di quello che può succedere a scuola, però io cercherò di raccontarvi un po' di parole chiave per far riflettere, non farò un ragionamento particolarmente ardito. Una cosa è certa, io dovrei raccontare la parte del bicchiere più positivo, quello mezzo pieno, perché la scuola, come la vedo io, dovrebbe essere una palestra dove si impara a essere cittadini, quindi la scuola dovrebbe accompagnarvi in quel discorso di responsabilità, accompagnare i ragazzi, gli insegnanti con i ragazzi, a fare questo percorso. Quindi vorrei vedere la scuola come il posto dove ci sono le opportunità per sfruttare i mezzi, questi mezzi di comunicazione e informazione, nella maniera migliore. Tu mi metti le diapositive. Ah, prima di tutto una precisazione. Io quando sento di nuove tecnologie penso a quel meraviglioso motore che ha inventato la Fiat Multiair. È nuova tecnologia quella. Penso a tantissime altre cose. Io credo che bisognerebbe parlare di tecnologie della comunicazione e dell'informazione, perché basta nuove tecnologie, ce ne sono di nuove tecnologie molto più spinte di queste, poi nuove. Pascal, il primo computer, l'ha messo insieme nel 600, insomma, sono più nuovissime. Quando sono nato io nel 48 hanno inventato il primo transistor, e nessuno lo sa, un italiano nel 70-75, Faggin, ingegner Faggin di Vicenza, ha inventato in America il primo processore, il primo circuito integrato che ha dato il via a costruire dei computer e quindi macchine che trattano i dati. E poi mi sono qua divertito a scrivere una serie di un elenco, come si dice oggi: elaboratorio elettronico, linguaggi di programmazione, interazione uomo-macchina, perché la meraviglia della tecnologia è aver creato questa macchina che poi di base, per chi la conosce, si basa su dei concetti molto molto semplici. Il transistor ha funzione di amplificatore o interruttore, è una microelettronica che è stupenda se uno vuole studiarla. Sono riusciti a renderla così complessa in modo che una cosa piccola come un francobollo era capace di elaborare tantissimi dati a una velocità incredibile e anche di tenerli in memoria. Ma fino qua eravamo a metà. La strada grossa, meravigliosa, perché vedo l'aspetto bello della tecnica, era quello: come faccio io a parlare con una macchina? Non è mica tanto semplice. E lì è nato il software. Prima dei linguaggi che si chiamavano linguaggi macchina, poi dei linguaggi più naturali, e questa è una cosa meravigliosa. Fino a questo punto c'è una scoperta che l'uomo ha fatto, l'uomo che aveva scoperto il martello un po' di tempo fa, via via ha costruito uno strumento che può essere molto potente. Può farci star meglio, ci può dare benessere, ci può dare democrazia. E quello che succede in Egitto, io vedo, in Egitto sono i giovani laureati che stanno facendo questa rivolta, vediamo che sia pacifica, e tutta l'informazione gira con internet. È una cosa nuova, è in Tunisia, è dappertutto, provate a seguire, leggete i giornali. Quindi guardate che potenza, e loro stanno chiedendo democrazia. Io prendo l'aspetto bello di questa, di questo modo, la gente che entra in comunicazione. Quindi questo è un po' un elenco, l'elenco di questa scoperta che secondo me è importante e andrebbe utilizzata nel modo giusto. A proposito del martello, che è stata la prima grandissima scoperta dell'uomo, invenzione, dopo l'ha usato anche per ammazzare il compagno, cioè, voglio dire, a parte che ha permesso uno sviluppo incredibile, chi voi ha studiato la paleontologia conosce la potenza di quelle scoperte. La diapositiva successiva, la grande pervasività, siamo di fronte, oggi come oggi, con lo sviluppo che c'è di queste tecnologie della comunicazione e informazione, ha una pervasività incredibile. La comunicazione dal cellulare in poi a internet è aumentata in una maniera incredibile. L'interattività, pensate che la generazione precedente alla vostra aveva a che fare con televisioni, che erano mezzi di comunicazione di massa, si dicevano, però passivi. Uno stava lì e deve ricevere delle informazioni. Si è rivoltato il mondo, perché ogni persona adesso con internet è in grado di interagire con gli altri. Quindi cambiano proprio gli stili di vita. Gli stili di vita, qualcuno, qualche scienziato dice che anche la topologia del cervello cambia. Stiamo acquisendo sempre di più, specialmente i giovani, le capacità di fare più cose, il multitasking si chiama, insieme. Quindi proprio cambierà anche il nostro modo di ragionare, di fare dei ragionamenti. È inevitabile, parlo per le generazioni giovani, noi ormai siamo costruiti in questo modo qua. E quindi la scuola, con il consueto ritardo, mi è sembrato di scrivere, ha scoperto la potenza di questi mezzi qua. Allora, c'è a disposizione una ricchezza culturale incredibile di informazioni. Si può accedere a una massa di informazioni incredibile. C'è la possibilità di comunicare, di costruire sistemi, mezzi, messaggi. E poi soprattutto la ricchezza culturale più grossa che può dare un computer è quello di cominciare a costruire programmi, a usare i linguaggi di programmazione, perché sarebbe ora, per prendere possesso di questo strumento, incominciare a capire quello che è la base del dialogo con questa macchina, che vuol dire un'intelligenza, perché la macchina di per sé è ignorante, sono macchine molto veloci. Sono macchine che hanno una memoria incredibile, ma sono macchine di per sé che non sono intelligenti. L'intelligenza ce la mettiamo noi quando costruiamo o utilizziamo un programma, un software, come si dice oggi. La scuola sta scoprendo queste potenzialità. A questo punto, qualità della didattica, ce ne sono due. Una è aumentare la parte formale della lezione tradizionale, la lezione che uno può fare con la lavagna interattiva, che può fare con dei filmati, quindi c'è un livello formale molto alto, si può spiegare molto meglio una lezione, un film, le diapositive, e questo qua è un aspetto che io chiamo tradizionale, ma la cosa più grossa che si può fare a scuola è la parte della produttività. Oggi, per chi di voi abita l'ambiente della scuola, parlo di insegnanti così, si parla tanto di competenze. In parole povere, sviluppare competenze vuol dire fare attività operative, di laboratorio, risolvere problemi in contesti precisi, in contesti reali. Cosa c'è di meglio che avere un laboratorio della comunicazione? Cosa c'è di meglio di studiare un problema e essere in grado di costruirlo un film? O di costruire un giornalino? O di progettare qualche attività, una mostra? Quindi solo così si possono sviluppare delle competenze, quindi aspetti molto potenti. Quindi io sto parlando fino adesso delle potenzialità di internet, dei mezzi di comunicazione e informazione, come aspetti positivi. La formazione a distanza. Chi di voi ha letto La Repubblica due giorni fa, a proposito di FAD, che vuol dire formazione a distanza, sono delle piattaforme che contengono, nel mio liceo a Galilei, a Trento c'è una bella piattaforma per la matematica dove uno da casa può fare esercizi, correggersi, riceve anche una valutazione dall'insegnante e vengono fatte queste operazioni qua. Ci sono i corsi online, ci sono delle università addirittura che fanno una parte dei corsi a distanza. Sulla Repubblica di due giorni fa una casa editrice inglese sta lanciando una piattaforma, chiaramente bisogna pagarla, dove l'insegnante spiega la lezione di matematica, poi i ragazzi vanno a casa e da casa fanno i compiti assistiti da un tutor elettronico, che soprattutto è un programma, non è che sia un tutor. Ed è incredibile perché riesce a capire dove il ragazzo o la ragazza sbagliano, li assiste, gli suggerisce gli esercizi da fare, quindi praticamente un'assistenza diretta. È potente questa cosa qua, è potentissimo perché permette di personalizzare anche l'insegnamento e l'apprendimento. Quindi è molto... Un'altra parola chiave, si parlava di generazioni. Io ho sentito un imprenditore alla Fondazione Kessler di Treviso che si occupa fra Italia e Stati Uniti di inventare nuove metodologie proprio costruttive, hardware soprattutto, che riguardano questi mondi della comunicazione e dell'informazione. E lui ha fatto questa riflessione che io vi riporto. Ed è vero. Lui dice che i padri, mi ci metto io, hanno una cultura di tipo analogico e quindi sono diventati, come si usa dire nel linguaggio di quello americano, dei migranti digitali. Io ho dovuto, leggendo le istruzioni, arrangiarmi. Poi c'è una generazione di figli, che potete essere voi, che vengono chiamati nativi digitali e che quindi sono nati e vissuti all'interno di un sistema che va da internet interattivo, web 2, che riguarda tutto quello di cui abbiamo detto prima. I nostri nipoti, dopo di voi, che tipo di generazione sarà? Questa persona era sicurissimo, saranno persone che saranno in grado di scrivere software, di scrivere programmi, di interagire. Guardate, l'esperienza più bella che ho fatto nel mio liceo, nel mio perché adesso sono in pensione come preside, è stata un'esperienza di robotica. Qui a Bolzano, fra l'altro, avete delle esperienze bellissime in questo campo. È un esempio di sintesi, dove uno utilizza delle discipline come la fisica, la meccanica, la matematica, insieme alla fisica, per mettere insieme dei risultati sintetici, che sono dei progetti. I progetti sono programmi. I ragazzi, per far funzionare questi piccoli robottini, devono lavorare con un'intelligenza incredibile e soprattutto la sintesi è un programma. Quindi, utilizzare un computer, utilizzare i loro saperi, usare delle competenze per arrivare a dei risultati che sono incredibili perché ti danno il senso del dominio della cosa. Ecco perché andiamo verso questa generazione che prende possesso di questi strumenti. Informazione e orientamento. Ha detto prima Berti. Abbiamo un'enormità di informazioni. Una volta le maestre portavano i ragazzi in biblioteca comunale a imparare a usare i libri e raccogliere. Bisognerebbe fare la stessa cosa adesso, perché è talmente abbondante, sovrabbondante il patrimonio di informazioni che c'è da perdersi nelle ridondanze e quindi c'è da disorientarsi. Soprattutto questo disorientamento viene creato per una ragione molto molto precisa. Quindi io credo che il girare con i motori di ricerca, Google in modo particolare, possa portare a un disorientamento incredibile. Il taglio e incolla di per sé è un errore. Wikipedia, si parlava prima, Wikipedia non dà delle informazioni precise, dà delle informazioni quasi precise, che sono da perfezionare. Se uno prende Wikipedia, che fra l'altro ti rimanda alla Treccani, ti rimanda qui e là, e uno dice questa è un'informazione incompleta, prossima, vicina alla verità, però la verità la completo io facendo delle operazioni, allora diventa una cosa intelligente, perché Wikipedia è un'enciclopedia in progress, viene arricchita. Ma infatti ti dicono, se vuoi aggiungere qualcosa, lo puoi aggiungere. Quindi non ci sono delle certezze, però ti mette a disposizione la possibilità di interagire. Quindi il pericolo di perdersi nella giungla delle informazioni è altissimo, ma proprio dal punto di vista culturale. E qui c'è una parola magica per me, il contesto. Il contesto, diceva qualcuno, è capace di modificare anche Cesare Scurati, mi sembra, il testo. Se uno non riesce a inserire un'informazione, motore di ricerca, all'interno di un contesto, tutto perde di senso quell'informazione lì. È un abbaglio. Quindi, quando si usano, ecco, i vari motori di ricerca, bisogna sempre cercare di orientarci in modo che le informazioni siano stabilite all'interno di un contesto preciso. Solo così c'è un senso, un significato. Avete capito cos'è il contesto, no? Bisogna sempre che un'informazione, un sapere, un dato, sia riferito all'interno di un orizzonte di senso, perché altrimenti è un taglio e incolla fabbricato in maniera automatica e può portare fuori del senso, fuori del significato. E quindi è molto pericoloso anche questo dal punto di vista culturale. I territori e i riferimenti, un'altra parola chiave. E io penso che quando una persona cammina nel proprio quartiere, quindi esperienza fisica, sappia orientarsi benissimo, perché è abituato con l'esperienza fin da quando era piccolino o accompagnato dai genitori o dagli amici a girare per le vie, a andare dentro gli appartamenti degli amici, e quindi una serie di esperienze che gli hanno dato la possibilità di orientarsi in un territorio. Per metafora, io ho chiamato territorio adesso l'ambiente virtuale, dico io, ma virtuale fino a mezzogiorno, perché nel momento in cui mando una mail uso elettronica, ma non è per niente virtuale, perché mando un'informazione vera e propria. La virtualità più la lascerei ai giochi di simulazione. Quindi, di fatto, però, mentalmente, quando uno si mette davanti a un computer, è come se fosse in una posizione di distacco dalla realtà. Cioè, la percezione che, se non voglio rubare il mestiere di psicologi, la percezione che si ha involontaria è quella di essere in un mondo quasi da sogno. Ecco perché si possono fare. E quindi questi territori che vengono frequentati con una certa superficialità. Ecco, bisogna fare il contrario. Perché un territorio non reale venga vissuto con consapevolezza, bisogna assolutamente pensarci, che può elaborare le informazioni. Occorre una mediazione del pensiero. Cioè, quindi guai a mettersi davanti a una situazione di operatività col computer, interattività, con un atteggiamento di tipo passivo o di tipo sovrappensiero, perché è come guidare un'automobile. Quindi i territori virtuali hanno bisogno di un'elaborazione e contestualizzazione. Dove sono, cosa faccio, perché? E quindi è una mediazione, è faticoso. Secondo me, camminare per la strada, andare a trovare i miei amici in un territorio, destra, sinistra, attraverso, vado, è una metafora, è un esempio, quella del territorio fisico. È facile, lo fate a memoria. Viaggiare in un territorio semi-virtuale, che però non è tanto virtuale perché provoca dei danni incredibili, quindi le informazioni sono autentiche. C'è bisogno proprio di pensiero, quindi è faticoso. Bisogna rendersi conto di questo. L'accompagnamento educativo, cosa dire? L'accompagnamento educativo andrebbe fatto dalla scuola e dagli insegnanti. I tre punti di riferimento sono sviluppare autonomia, spirito critico, prendo le parole che aveva usato lei esattamente, e il senso di responsabilità. Quindi la scuola, gli insegnanti, che devono diventare esperti di, devono assolutamente fare in modo di sviluppare nei ragazzi, questo è un messaggio della scuola, soprattutto queste competenze, queste qua sono le vere competenze, si parla di competenze adesso di moda, le competenze vere sono queste qua, spirito critico, cioè prendere un messaggio, analizzarlo e dire questo mi serve, questo mi piace, questo non mi piace, questo... La responsabilità appartiene al cittadino. Tra l'altro, anche qui a Bolzano e anche a Trento stiamo cominciando adesso a preparare gli insegnanti con la European Pedagogical ICT licenza. È una licenza che viene pedagogica per l'uso delle nuove tecnologie. In Austria, in Danimarca, ogni insegnante che viene assunto deve avere questa patente. È una licenza che è l'applicazione delle ICT sulla parte pedagogica. Quindi bisogna che la scuola si attrezzi, c'è poco da fare, per questo accompagnamento. niente, l'ultima slide, questa. Il salto di qualità della formazione di questa generazione sarà quello di sviluppare il senso di responsabilità. Ecco, la scuola, come la immagino io, con tutte le difficoltà che ci sono, con tutti i difetti che può avere la scuola, dovrebbe essere proprio una palestra di cittadinanza, specialmente quando a scuola succedono le cose che non vanno bene. Perché quando succede qualcosa che non va bene, quella è l'occasione per fare una riflessione e dire, boh, vediamo qua, io l'ho disturbato Berti per due o tre cose che ho avuto, che andava da atti di prepotenza con Facebook, che andavano anche oltre a dei blog, sempre generalmente stati atti di prepotenza, però fanno male, perché io voglio vedere se uno cammina per strada e si sente dire, si sente offendere da un'altra persona, come fa a non reagire? Ecco, le offese che possono transitare sulla rete possono essere terribili, specialmente in comunità come la scuola. Ecco, la scuola deve raccogliere tutte anche le provocazioni e creare le situazioni in modo tale che vengano affrontate, che vengano conosciute. Io credo che l'esperienza che ho fatto l'ultimo anno, che riguardava proprio questo atto di prepotenza, è stata pesante, perché poi i genitori, le denunce, però pesante, sofferto da parte mia, però è stata un'occasione perché tutti gli attori, che erano una classe, secondo me l'hanno capita. Adesso, non bisogna sempre pagare il prezzo più alto per capire le cose, però la strada è quella lì. Quindi la scuola mi immagino davvero che possa essere, possa prendere tutto quello che viene dato dalle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione, sia per potenziare la didattica, sia per far crescere i ragazzi, sia per abituarli a entrare in questo mondo, che è un mondo che vi appartiene, insomma, che è pieno di opportunità insieme ai pericoli. Questo è, sembra. Ecco, tutto qua.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.